Va bene. Prima parte. Dalla sesta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Egi. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Va bene. Prima parte. Capitolo 1. Stato di servizio. Fino a D 5 marzo del 1904. A Sorrento, da Corvara Francesco Aurelio e Florida Amidei, nella notte dal 12 al 13 febbraio dell'anno 1861, nasce Cosmo Antonio Corvara Amidei e subito è accolto male, a sculacciate, preso per i piedi dalla levatrice e tenuto per qualche momento a testa giù, perché, quasi strozzato a causa delle doglie stanche della madre, è entrato nel mondo senza strillare. Botte finché non strilla. Entrando bisogna strillare. Dal 13 febbraio del 1861 al 15 di marzo del 1862, 5 balie. La prima e la seconda cambiate perché scarse di latte. La terza perché nel fargli il bagno, una mattina, lo tuffa nell'acqua ancor quasi bollente, scordandosi di temperarla. Scottatura di secondo grado. È per morirne. Dio misericordioso non vuole. Ma gli muore, invece, la madre. La quarta balia lo lascia cadere 3 volte dal letto, e non di più. E gli fa poi ruzzolare la scala insieme con lei, una volta sola. Ferite di poco conto. La più grave, rottura dell'osso del naso. A 9 anni, dopo aver sofferto tutte le malattie che sono come i gradini per cui dalla tenera infanzia, con l'aiuto del medico da un lato e del farmacista dall'altro, si sale alla vispa fanciullezza, Cosmo Antonio Corvara Amidei, animato da fervido zelo religioso, entra in seminario. Pochi giorni prima d'entrarvi, seguendo alla lettera una delle 7 opere corporali di misericordia, s'era spogliato d'un bel abituccio nuovo che il babbo gli aveva portato da Napoli. Ne aveva vestito un povero ragazzetto che se ne stava sulla spiaggia ignudo nato ed era ritornato a casa col solo berrettino da marinaio in capo. In compenso il babbo gli aveva detto tante belle cose, imbecille, somaro, scimunito, e gli aveva accarezzato con tanto slancio gli orecchi che, per miracolo, non gliele aveva strappati. In seminario, Cosmo Antonio Corvara Amidei studia e attende alle pratiche religiose con grandissimo fervore, tanto che, a 16 anni, minaccia di dare in tisico. Tutto a un tratto, però, quando ha già preso i primi ordini religiosi, gli avviene di impuntarsi in questo passo del trattato de gratia. Si quis dixerit gratiam perseverantiae non esse gratis datam, anatema sit. Perché la perseveranza, per il caso che qualcuno volesse saperlo, è, secondo la teologia cattolica cristiana, una grazia che Dio concede a chi vuol salvare, senza attenzione ai meriti o ai demeriti del salvando. Deus libere movet, dice San Tommaso. Cosmo Antonio Corvara Amidei ci ragiona su ben bene parecchie settimane e una notte alla fine viene sorpreso in camicia con una candela in mano, infocato in volto, con gli occhi sbarrati, brillanti di febbre, che va cercando per il dormitorio una chiave. Che chiave? La chiave della perseveranza. È ammattito. Per fortuna gli sopravviene la meningite. Esce dal seminario. Un mese tra la vita e la morte. Quando alla fine può riaversi, ha perduto la fede. Ma pare che abbia perduto anche tante altre cose. I capelli, intanto, la parola, un po' anche la vista. Non si ricorda più di nulla e sta, circa un anno, intronato e come levato di cervello. Si riscuote a furia di trombate d'acqua alla schiena e, a 22 anni e qualche mese, può presentarsi agli esami di licenza liceale e andare a Napoli, all'università, per addottorarsi in lettere e filosofia. Calvo, mezzo cieco e col naso schiacciato dalla caduta infantile. Nell'ottobre del 1887 ottiene, per concorso, il posto di reggente nel ginnasio inferiore di Sassari. I ragazzi, si sa, sono vivaci. Il professore è brutto e non ci vede molto. Dunque, baldoria. E, per conseguenza, continue riprensioni del direttore del ginnasio al subalterno che non sa tenere la disciplina. Ma anche per le vie di Sassari il professor Cosmo Antonio Corvara Amidei è sbeffeggiato da tutti i monelli, finché non viene un collega, Dolfo Dolfi, professore di scienze naturali, che prende a proteggerlo in scuola e fuori. Anzi, fa di più, lo invita ad accasarsi con lui. Novembre del 1888. Dolfo Dolfi entra tardi nell'insegnamento, senza titoli, senza concorso, per protezione d'un deputato autorevolissimo, dopo aver fatto l'esploratore in Africa e per 30 anni a Genova il giornalista. S'è battuto una decina di volte e ne ha prese e ne ha date, più date che prese. È libero pensatore e ha con sé una figliuola naturale a cui ha imposto questo magnifico nome, Satanina. Protetto da Dolfo Dolfi, Cosmo Antonio Corvara Amidei vorrebbe finalmente rifiatare, ma non può. Il suo protettore non gliene lascia il tempo. Gli parla dei suoi viaggi, delle sue campagne giornalistiche, dei suoi duelli. Gli narra le sue innumerevoli, straordinarie avventure e vuole anche discutere con lui di filosofia, di religione, eccetera, eccetera. Bestialità, con tanto di petto in fuori. Nota bene, Dolfo Dolfi ha la faccia piena di nei e, parlando, se li arriccia tutti. Una gamba qua, una gamba là. Cosmo Antonio Corvara Amidei si fa piccino piccino man mano che quegli le sballa più grosse e approva, approva senza mai contraddire. Egli ormai è ben protetto, non si nega. Gli alunni e i monellacci di strada, per paura del Dolfi, lo lasciano in pace. Ma è vero altresì che egli non è più padrone di sé, del suo tempo, del suo misero stipendiuccio di professore di ginnasio inferiore. Se ha bisogno imprescindibile di qualche soldino, deve domandarlo a Satanina, e la ragazza, che ha già 15 anni e fa da mammina, glielo dà con gran mistero, raccomandandogli di non farne sapere nulla, per carità, al babbino, che altrimenti vorrebbe anche lui la sua parte per i minuti piaceri. E dove s'andrebbe a finire? Buona ragazza, Satanina, tanto che Cosmo Antonio Corvara Amidei vorrebbe chiamarla più brevemente e graziosamente Nina, Ninetta, ma Dolfo Dolfi non vuole. Che Nina, che Ninetta! Satana, si chiama Satana! Salute, o Satana, o ribellione, o forza vindice della ragione! Si va avanti così, 3 anni. Tutti domandano al professor Corvara Amidei come faccia a andar d'accordo con quella bufera d'uomo che è il professor Dolfo Dolfi. Egli si stringe nelle spalle, apre le mani e abbozza un sorriso squallido, socchiudendo gli occhi. Perché con quella domanda è facile intenderlo. La gente vorrebbe farlo capace della sua imbecillità. Eh sì, Cosmo Antonio Corvara Amidei in fondo sarebbe anche disposto a ammettere la propria imbecillità. Non è però al tutto convinto, giacché, a pensarci bene, gli pare che sia forse alquanto più imbecille di lui la vita in genere, ecco, e che non valga perciò la pena d'essere o d'apparire accorti o scaltri, massime quando essa dimostri con tanta perseveranza l'impegno di volerla proprio pigliare coi denti contro di uno. In questo caso bisogna lasciarla fare la vita, che un fine, forse, nascosto, lo ha. E se non ha un fine, avrà pure una fine, questo è certo. Lebbe, difatti, un bel giorno ed improvviso, la fine, ma non per lui, ahimè, per il professor Dolfo Dolfi. Colpo apoplettico fulminante mentre faceva lezione, 16 marzo 1891. Cosmo Antonio Corvara Amidei ne rimane esterrefatto. Non se l'aspettava. Gli pare che la casa sia diventata a un tratto vuota, misteriosamente vuota, perché nessun oggetto in essa ha un barlume d'anima, un qualche ricordo intimo per lui, e sembra invece che stia là, triste, aspettar colui che non potrà più ritornare. Satanina piange, inconsolabile. Egli, dapprima, non si prova nemmeno a consolarla, stimando che ogni sua parola sarebbe vana. Ma poi il direttore del ginnasio, i colleghi, gli domandano come intenda di regolarsi con quella povera orfana rimasta così in mezzo a una strada, senza diritto a pensione, senza alcun parente, né prossimo né lontano. Il professor Corvara Amidei risponde subito che se la terrà con sé, c'è bisogno di dirlo, le farà lui da padre, che diamine. Tanto il direttore del ginnasio quanto i colleghi a questa sua risposta alzano le spalle e socchiudono gli occhi, sospirando. Come? Non ne sono contenti? Non pare loro ben fatto? Il professor Corvara Amidei s'allontana sconcertato. Ne parla Satanina e, con suo sommo stupore, sente rispondersi anche da lei che non è possibile, che la non può più ormai rimanere con lui, che le conviene andar via al più presto, anzi subito. Dove? All'avventura. E perché? Il perché glielo spiegano poco dopo i colleghi. Ha poco più di 30 anni il professor Corvara Amidei e Satanina già 18. Dunque non così vecchio ancora lui da farle da padre, né così giovane lei da essere semplicemente sua figlia. Chiaro, eh? Ma il professor Corvara Amidei si guarda prima la punta delle scarpe, poi quella delle dita. Si prova a inghiottire. Intendono forse i suoi colleghi che gli dovrebbe sposar Satanina? Appena quest'idea gli balena, rimane come basito. Poi sorride amaramente. Via, glielo dicono per scherzo. Si vede costretto a riparlare con Satanina per convincerla che commetterebbe una pazzia, una vera pazzia, andarsene, come ella dice, all'avventura. E allora anche lei, Satanina, gli fa intendere che a un solo patto potrebbe rimanere con lui. A patto, sì signore, di diventare sua moglie. Cosmo Antonio Corvara Amidei teme di impazzire o che tutti si siano messi d'accordo per fargli una beffa atroce. Non riesce in alcun modo a capacitarsi come quella giovinetta possa sentire sul serio la necessità di diventare sua moglie, quasi che davvero la convivenza con lui possa dar pretesto a ciarle in paese. Ma possibile che tal necessità non le appaia quasi grottesca e, a ogni modo, ripugnante? Va a guardarsi allo specchio. Si vede anche più brutto di quel che non sia, ingiallito dai patimenti e dalla miseria, squallido, calvo, quasi cieco. Pensa a lei, a Satanina, così giovine, così fresca, così florida, e ha come una vertigine. Sua moglie? Possibile. Si reca a ridomandarglielo, balbettando. E Satanina, sì signore, gli risponde di sì, senza arrossire, e che anzi, se egli vi fosse disposto, ella gliene serberebbe eterna gratitudine. Cosmo Antonio Corvara Amidei si mette allora a piangere come un bambino, facendole con la mano cenno di tacere, per carità. Grata lei, ma che dice? E allora lui, una tal gioia dunque, gli serbava la sorte. Come crederci? Per più giorni il professor Corvara Amidei non può articolar parola. Le nozze si debbono affrettare, sia per la considerazione che i due fidanzati sono costretti a vivere insieme, sotto lo stesso tetto, sia per la speranza del direttore del ginnasio che esse valgano a scuotere il professore dal beato istupidimento in cui è caduto. Ma questa speranza riesce vana. Dopo le nozze, celebrate solo civilmente, 14 marzo 1892, non potendo il professor Corvara Amidei sposare anche davanti a Dio per i suoi precedenti impegni con la Chiesa, l'istupidimento cresce con la beatitudine. Quel che tanti anni di sofferenze non han potuto, può tutto a un tratto la gioia. Cosmo Antonio Corvara Amidei dimentica la grammatica latina, dimentica tutto, diventa proprio inetto a ogni cosa. Non vede che Satanina, non pensa che a Satanina, non sogna che Satanina. Non attenderebbe più neanche a cibarsi se Satanina stessa non ve lo costringesse. Tanto gli basta la gioia di vedersela davanti, ridente e vorace. Le darebbe da mangiare anche le sue misere carni, se le stimasse degne dei dentini di lei. Intanto Dolfo Dolfi non c'è più per tenere a freno gli scolaretti in scuola e i monellacci in strada. E la gazzarra è scoppiata, in classe e fuori, più indiavolata che mai. Il direttore del ginnasio ne è furibondo. Raffibbia al subalterno le più dure riprensioni, ma che possono giovare? Il professor Corvara Amidei lo guarda sorridente come se non fossero rivolte a lui. Allora Satanina si vede costretta a scrivere a quel deputato tanto amico e protettore della buon'anima di suo padre, scongiurandolo di far valere la sua cresciuta autorità perché il professor Corvara Amidei sia tolto subito dall'insegnamento e chiamato invece a prestar servizio più tranquillo o in qualche biblioteca o al Ministero della Pubblica Istruzione. Così, due mesi dopo, Cosmo Antonio Corvara Amidei, con molto dispiacere dei suoi scolaretti che, in fin dei conti, gli vogliono un gran bene, ma con piacere grandissimo del direttore del ginnasio e dei colleghi, parte per Roma, comandato al ministero. Satanina è incinta e soffre molto durante il viaggio di mare, ma non ci pensa più appena sbarcata a Civitavecchia. Tal gioia le suscita il rimetter piede nel continente, il pensiero di Roma vicina. Ah, che bollore improvviso alza il sangue del padre avventuroso nelle vene di lei. Al ministero il professore Corvara Amidei è relegato nella stanza degli scrivani come correttore, ma non corregge nulla. Quei miseri impiegatucci alla giornata han fiutato subito con chi hanno da fare. Fosse putacaso un vecchio ladro di bella reputazione, allora sì, inchini e scappellate. Ma un povero galantuomo di quella fatta, perché rispettarlo? Del resto non gli fanno nulla. Qualche scherzetto innocente per passare il tempo, quando mancano le pratiche da ricopiare. Degli errori, poi, che si commettono ricopiando, la colpa, si sa, è appioppata a lui, al professor Corvara Amidei. «Mi raccomando, signori miei, lasciatemi riveder le carte. Attenzione, lei ragione con una G sola la scriva, per piacere, mi raccomando. Meglio abbondare, professore, meglio abbondare quando si tratta di ragione. E va bene, sospira il professor Corvara Amidei, stringendosi nelle spalle, allungando il collo e socchiudendo gli occhi dietro le lenti doppie da miope che paiono due fondi di bottiglia. Gli scrivani, ogni qualvolta gli sentono emettere questo sospiro, e va bene, scoppiano a ridere a coro. Perché? Il professor Corvara Amidei non ci ha fatto mai caso, ma ripete frequentissimamente, quando qualche cosa gli va proprio male, quel suo «e va bene». E ormai tutti quegli scrivani, fra loro, non lo chiamano altrimenti che «il professor va bene». Quando egli viene a saperlo, si stringe nelle spalle, sorridente, allunga il collo, socchiude gli occhi, è proprio lì lì per sospirar. Ah, ecco, dunque, è vero, sì. Ha preso questo vezzo senza accorgersene, per la lunga abitudine di rassegnarsi ai colpi del destino avverso. Ma, ormai, un compenso a tutto ciò che ha sofferto, a tutto ciò che gli toccherà, forse, a soffrire ancora, lo ha. E non gli importa più di nulla. Lo sbeffeggino pure tutti gli scrivani del mondo. Lo chiamino va bene, va male, va zero, come che sia. Egli ha ora Satanina e se ne infischia. A lei, dal ministero, tien fisso di continuo il pensiero e quasi la vede, là, nelle stanze dell'umile casetta presa a pigione, in via San Nicolò da Tolentino. Il 15 di agosto del 1893, Satanina dà felicemente alla luce un maschietto, Dolfino. Fra l'esultanza quasi delirante, un solo piccolo guaio. Satanina non si sente di allattare da sé il figliuolo e Dolfino è messo a balia, lontano, in un paesello della Sabina. Pazienza. Vuol dire che d'ora in poi il professor Corvara Amidei farà a meno del sigaro, del caffè e di qualche altra coserella per pagare le spese del baliatico. Quando il saltimbanco, tra l'accorato stupore della folla raccolta intorno, fa lavorare un suo pagliaccetto gracile, pallido, come grida: «Ancora più difficile, signori, stiano a vedere, si passa a un esercizio ancora più difficile!» Quanti esercizi, dalla nascita in poi, il destino saltimbanco non aveva fatto eseguire a Cosmo Antonio Corvara Amidei, suo pagliaccetto, ma il più difficile ancora non gliel'aveva fatto eseguire. Aspettava il giorno 20 maggio dell'anno 1894. Con un cartoccio di schiumette sotto il braccio, quanto piacciono le schiumette a Satanina, il professor Corvara Amidei rincasa quel giorno, al solito, alle ore 18:30 precise. Sale la scala interminabile, trae il chiavino, cerca e trova a tasto il buco della serratura, apre, entra. Satanina non è in casa. E dov'è? Ella non suole mai andar fuori a quell'ora. Qualcosa certamente deve esserle accaduta. Perché né la tavola del salottino da pranzo è apparecchiata, né in cucina c'è alcunché preparato per il desinare. I fornelli spenti e tutto in ordine, come a mezzogiorno ha dovuto lasciarlo la servetta che tengono a mezzo servizio per la spesa e la pulizia di casa. Ma che mai può essere accaduto a Satanina? Forse qualche improvvisa chiamata dalla balia di Dolfino, e sarebbe partita così senza neppure avvertirlo al ministero. Ridiscende la scala quanto è lunga per domandare al portinaio qualche notizia. Ne domanda anche ai bottegai lì presso, alla servetta del pigionale che gli sta accanto. Nessuno sa nulla. Su, in casa, non può resistere a lungo al contrasto fra la confusione che ha nell'animo e l'ordine e la quiete delle tre stanzette, le quali pare stieno a aspettare, con tutti i mobili, che la placida vita consueta seguiti a svolgersi fra loro. Esce dapprima senza meta, in cerca. Poi si reca al telegrafo e spedisce alla balia di Dolfino un telegramma d'urgenza, con risposta pagata. Seguita a gironzolare di qua e di là, dove lo portano i piedi, con la testa che gli gira come un molino. E non s'accorge neppure che s'è fatto buio. Quando gli pare che il telegramma di risposta non possa ormai più tardare di molto, rincasa con la speranza di trovar su Satanina. Ma il portinaio gliela leva subito. E allora egli si sente così stanco, da non saper come fare a risalire ancora una volta tutta quella scala. Come Dio vuole, ci riesce. Entra al buio. Al buio perviene nella camera da letto. Al buio rimane a attendere, sprofondato in una poltrona. Gli pare a un certo punto che un ronzio strano si sia messo a turbinargli dentro, nel capo, nel ventre, fin nelle piante dei piedi e nei ginocchi, sommovendo, sconvolgendo, attirando nella sua furia pensieri e sentimenti. Ma quando di lì a poco, intronato, si reca alla finestra per spiare se qualche fattorino del telegrafo si faccia alla porta di casa, s'accorge che quel ronzio turbinoso proviene, maledetta, da una lampada elettrica che s'è stizzita giù in mezzo alla via. All'alba arriva finalmente la risposta della balia, negativa. L'ultimo filo di speranza, così, è spezzato. Poche ore dopo viene la servetta per far la spesa giornaliera e rimettere in ordine la casa. È una toscanina, tozza ma svelta, muso duro e linguacciuta. Ben alzato? Non c'è, le annunzia con aria stralunata e con faccia cadaverica il padrone. Da ieri? Via! Oh, che mi dice? Il professor Corvara Amidei apre le braccia. Poi si cala pian piano a sedere su una seggiola e rimane lì come inebetito. Aggiunge, tutta la notte. Oh, dove mai la può essere andata? Il professor Corvara Amidei apre di nuovo le braccia. Che provi un po', sor padrone, gli suggerisce allora quella. Che provi un po' a cercarla giù, dove stanno quei certi, un so, son forastieri che fa le pitture. Sono uno che le faceva, un so, il ritratto. Il professor Corvara Amidei si scuote, la guarda un po'. A lei? Il ritratto a lei? E quando? Credevo che lo sapesse. Ma sì, la sora padrona ci andava ogni mattina, ci andava. E poi il dopo pranzo. Egli rimane a bocca aperta, poi comincia a passarsi le mani nocchierute sulle gambe, pian piano, zitto. «Vuole, sor padrone, che vada giù io a sentire, in due salti, conosco lui, il pittore francese!» Egli par che non senta, e la servetta allora scappa via, in capo a pochi minuti e su di nuovo. Affocata, ansimante, appena può trar fiato, mi pareva assai, esclama. Ito via, anche lui, da ieri. Sicché via, incide. Il professor Corvara Amidei seguita a star muto, col volto immobile, da ebete, e a passarsi meccanicamente le mani sulle gambe. La servetta sta un pezzo a mirarlo, impietosita. Poi esclama tra sé, alludendo alla padrona. Imbecille va. Poteva starsene qua col suo sposo che la trattava ossì per benino. Tranquillo, là, poveromo, come una tartaruga. Su via, sor padrone, si faccia animo, su, un stia ossì, si dia uno sfogo. Gnorantaccia, sa, l'amore, sa con me. L'è come il latte messo al fuoco, che prima si gonfia, poi alza il bollo e scappa via. Su, su, coraggio, si provi un po' a votarsi il core, sor padrone, un stia o sì. Ma il professor Corvara Amidei, a queste ingenue, amorevoli esortazioni, tentenna appena il capo. Non dice nulla, non piange, perché non gli importa di far conoscere che soffre, non vuole intenerire né chieder conforto o commiserazione. È stupito, in fondo, di non provare tutto quel cordoglio che forse qualche volta aveva pensato di dover provare se Satanina o l'amore di lei, per un caso atroce e imprevedibile, gli fossero venuti a mancare. Ed ecco, nulla, invece, nulla. S'aspettava forse che il mondo dovesse crollare, o lui perlomeno restarne fulminato. Ed ecco, invece, nulla. Nulla. Egli, ora, può licenziare la serva, pagarle il resto della mesata, rispondere anche alle altre esortazioni che ella gli fa nell'andarsene, col suo solito «e va bene, e va bene». Rimasto solo, però, rimessosi a sedere, s'accorge tutta un tratto che non ha più voglia neppure d'alzare un dito. E che il mondo, dunque, davvero, è crollato per lui. Ma così, quietamente, senza parere. Le sedie stanno lì, l'armadio sta lì, il letto lì. Ma perché farne più, ormai? Egli ora si stropiccia un po' più forte le gambe con ambo le mani, istintivamente, perché si sente preso dal freddo, da un freddo curioso alle ossa, invadente. Ma non si muove. Ripete fra sé quelle poche notizie che gli ha dato la servetta. Il ritratto, il pittore francese, ci andava ogni mattina. E ora comincia a battere anche i denti, seguitando a stropicciarsi più forte, senza saperlo, le gambe che gli ballano. Quelle tre idee, del ritratto, del pittore francese, e di lei che ci andava ogni mattina. Gli si fissano nel cervello come tre stellette di carta di quelle che piglian vento e girano. Gli s'annebbia la vista, trema tutto, perde i sensi, casca dalla seggiola e resta lì. Siamo nel marzo del 1904. Sono passati 9 anni e 10 mesi. Il professor Corvara Amidei non si ricorda più, quasi, d'essere stato lì lì per morire, all'ospedale. Allora, dopo quell'esercizio ancora più difficile, il pensiero del figlioletto lontano, là, in un paesello della Sabina, lo ha salvato. Ora egli lo ha con sé, Dolfino, ma il povero ragazzo, che ha già 10 anni e par che li abbia proprio per forza, tirati su dalle più minuziose cure del babbo, il povero ragazzo corre, ahimè, il rischio d'aver la stessa fortuna del padre. O forse no, si spera, perché così gracile, così miserino com'è, sembra accenni piuttosto di volersene andare dello stesso male di cui il babbo fu minacciato da ragazzo quando era al seminario. Dolfino sapeva, fino all'età di 8 anni, che la mamma sua era morta nel darlo alla luce, ma 2 anni fa, un bel giorno, mentre il padre si trovava all'ufficio, aveva veduto entrare in casa una certa signora vestita alla bizzarra, incipriata, imbellettata, la quale, fra molte lacrime, aveva avuto il piacere di assicurargli che non era vero niente. Perché la mamma sua, invece, eccola qua, viveva ancora, era lei, proprio lei, che gli voleva bene, oh tanto, e voleva star sempre con lui e curarlo e carezzarlo giorno e notte, così, come faceva ora, così, il figlietto suo bello, il figlietto suo caro. Se non che la balia che lo aveva allevato, e che, rimasta vedova e sola, era venuta a trovarlo per star con lui, da governante, ora, e da serva, rientrando in casa con la spesa giornaliera, s'era scagliata addosso a quella femmina, le aveva strappato il ragazzo dalle braccia, e il povero Dolfino atterrito, aveva sentito ripetere dalla sua balia a colei che si diceva sua madre turpi parole, per cui le due donne erano venute alle mani e n'era seguita una scena orribile, dopo la quale egli aveva dovuto mettersi a letto, assalito da una violentissima febbre. Cosmo Antonio Corvara Amidei s'era recato in questura a denunziare quella trista donna, che, non contenta di tutto il male fatto a lui, voleva farne dell'altro al figliuolo innocente. Satanina, che fin dall'età di 18 anni, alla morte del padre, voleva andarsene, come si sa, all'avventura, fuggita col pittore francese che le faceva il ritratto, era stata 4 anni a Parigi, poi a Nizza, poi a Torino, poi a Milano, cadendo man mano sempre più nel fango. Pochi giorni dopo il suo arrivo a Roma era stata veduta dal marito, il quale, nello scorgerla in quello stato, quantunque già se lo fosse immaginato, s'era sentito mancare in mezzo alla via ed era stato condotto in una farmacia, sorretto per le ascelle. Egli era già caduto in mano d'un certo prete sardo, conosciuto a Sassari, per nome Don Melchiorre Spanu, il quale s'era fisso il chiodo di ricondurre all'ovile quella pecorella da 8 anni smarrita. Gli dava a leggere, nelle interminabili ore d'ufficio, libri e libri e libri d'argomento religioso. Gli dimostrava con le più lampanti prove che unica e sola causa di tutte le sciagure sofferte era l'indegno modo con cui egli in gioventù s'era regolato con la Santa Madre Chiesa e che non per nulla, certo, Dio pareva si volesse raccogliere ora nella sede degli angeli dei beati quel caro ragazzo, quel buon Dolfino. Insomma, era un sacro ammonimento questo, perché il professor Corvara Amidei, l'apostata, rimasto solo, si fosse indotto a entrare in qualche convento, per esempio in quello della Trappa, alle Tre Fontane. Santo luogo, santo luogo, quello che proprio ci voleva per far penitenza. Sentendo questi discorsi, il professor Corvara Amidei si stringeva nelle spalle, protendeva il collo, socchiudeva gli occhi e ripeteva ancora una volta: «E va bene». Certi giorni, all'uscita dal ministero, lo attendevano Don Melchiorre Spanu di qua, sui gradini di Santa Maria della Minerva, la moglie di là, appoggiata maestosamente alla ringhiera del Pantheon. I due si lanciavano da lontano occhiatacce fulminanti, il prete, stropicciandosi le dita sul mento e sulle guance, dove le ispide punte della barba pareva gli rinascessero ogni volta sotto il raschiamento del rasoio. La donna, con un sogghignetto perfido sulle labbra dipinte. Il professor Corvara Amidei, uscendo ogni sera sulla piazza, volgeva uno sguardo obliquo a quella ringhiera dove di solito si appostava la moglie, ma andava diviato al prete, pur sapendo che quella, in via Piedi Marmo, lo avrebbe senza dubbio raggiunto per chiedergli un po' di denaro, che gli non sapeva negarle. Le aveva già negato più volte il perdono, sdegnosamente. A ogni nuovo assalto, per prevenire le rampogne del prete, si accostava a lui, sospirando con la solita mossa e stropicciandosi per di più le mani. «E va bene, e va bene». Intanto era prossima la primavera, stagione più delle altre nociva ai malati di petto. E il medico aveva consigliato al professor Corvara Amidei di condurre Dolfino al mare, almeno per il primo mese, durante il quale l'aria di Roma sarebbe stata per lui troppo sottile. Così Cosmo Antonio Corvara Amidei domandò un mese di licenza e il dì 5 di marzo del 1904 si recò a Nettuno per appigionarvi un quartierino alla vista del mare. Fine, prima parte della novella, va bene. Registrazione di Egi, Pesaro, www.anobii.com/2/books